Non temere, piccolo gregge. Comincia con tanta tenerezza e dolcezza questo discorso di Gesù. Non temere, non aver paura, piccolo gregge. Siete pochi, ma non conta la quantità, conta la qualità per il Vangelo e per essere discepolo. Dio non ha mai buttato lo sguardo sulla quantità di discepoli e di seguaci. Non gli interessa stare dalla parte della maggioranza. Gli interessa il piccolo gregge, gli interessi tu, piccolo. Gli interessi tu che sei ogni giorno pronto a volerlo seguire, nonostante tutto. Non sono i numeri che interessano a Dio, ma gli interessa la qualità. Quanto spesso siamo distanti da questa logica. Noi in questo tempo siamo sempre a contare quanti siamo, a contare quanti hanno partecipato a quella cosa, quanti altri, siamo pochi. Beh, io penso che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Non è il tempo della quantità di cristiani, è il tempo della qualità del cristianesimo. E allora, se ci si sente anche un po' piccoli, soli, a volte nelle scelte, nelle decisioni radicali che il Vangelo ci chiede, non temere. È straordinaria, è una carezza, prendiamocela tutta questa carezza. Anche quando gli altri non ci comprendono, quando non riusciamo a far sì che gli altri ci accolgono per quello che noi siamo, non vi angustiate, non stiamo lì ad arrabbiarci, ma veramente accogliamo la fedeltà a quello in cui noi crediamo. Oggi la differenza sta proprio tra chi è fedele al Vangelo e a chi lo annacqua. Anche noi siamo chiamati a scegliere se essere quel piccolo gregge curato, amato, perché si sforza tutti i giorni di vivere il Vangelo, oppure di quelli che vivono una fede distante e distaccata dalla vita, come se la vita non fosse il cuore, il polmone della nostra fede. Allora inizia proprio così Gesù, poi dicendo cose forti, come sempre. Quello che avete, datelo. Già negli scorsi Vangeli l'abbiamo ascoltato, l'invito di Gesù a condividere quello che si ha. Fatevi borse che non si rovinano, bellissimo, no? Come a dire, non stancatevi mai di donare, non stancatevi mai di dare, anche se a volte riceviamo il contraccambio negativo, anche se quando noi doniamo la nostra vita agli altri, il nostro tempo, il nostro affetto, ci viene restituito tradimento, ci viene restituito uno schiaffo, tu continua a dare la tua borsa, la tua vita di cose umane, vere, non sia mai vecchia, che non si impoverisca mai. Allora è straordinario scegliere che il Vangelo continua a dire che l'unica rivoluzione possibile è condividere. Condividere quello che abbiamo e quello che siamo, soprattutto, perché lì dove è il tuo tesoro è anche il tuo cuore. E mi verrebbe di condividere una domanda con voi, la faccio a me, insieme con voi. Qual è il mio tesoro? Cioè, qual è la cosa più importante? Per cui, per che cosa sarei disposto a dare la vita? Perché lì dove il tuo tesoro è anche il tuo cuore, bene. Dove è il mio tesoro però? Cioè, veramente metto il mio cuore, la mia passione, il mio impegno, il mio affetto per ciò che conta, ciò che vale? Oppure il mio cuore lo sto dando e lo metto in cose inutili, superficiali, in cose che non valgono? Perché è vero, lì dove è il tuo tesoro è anche il tuo cuore, ma è verissimo anche che dove è il tuo cuore è anche la tua croce, è anche la tua difficoltà, fatica e resurrezione. Fateci caso, dove è il tuo cuore ora? A chi hai donato il tuo cuore? A chi stai donando il tuo affetto, la tua passione? Lì è anche la fatica, è anche il rischio, è anche tutta la difficoltà. Ma se veramente il tesoro, ciò che è di più prezioso, io l'ho trovato e ci ho messo il cuore, non dovete temere nulla. Non dobbiamo temere nulla. Però la domanda che dobbiamo farci con sincerità, vi prego, è: dov'è questo tesoro? Cioè, in che cosa io sto riponendo fiducia? In chi? Perché se il mio tesoro sono cose materiali, il successo, la vanità, il prestigio, il potere, l'egoismo, il voler essere sempre il primo davanti agli altri, non so se questo durerà. Ma se il mio tesoro sta in Dio e il mio cuore è in Dio e nel Vangelo che ascoltiamo ogni domenica, allora sì che niente e nessuno può farci del male, che niente e nessuno può ferirci. Allora l'invito di Gesù oggi: siate pronti, con le cinture a fianchi e le lucerne accese. Siate pronti, perché la felicità sta nell'attesa. Gesù non propone soluzioni, non è lì a dare strade e soluzioni, ma domande. E la domanda sta nell'attesa. La vita è una continua attesa. Attendiamo di riabbracciare nostro figlio, attendiamo il superamento di quel dolore, attendiamo qualcuno che ci viene a dare una mano, attendiamo un mondo migliore, attendiamo tutti una luce nuova che possa allontanare le tenebre e le ombre che ci oscurano il cuore. Siamo eternamente in attesa. Attendiamo che qualcuno ci dica ti voglio bene con sincerità. Attendiamo che qualcuno ci abbracci ma senza legarci. È tutta un'attesa. Siate pronti. Siate pronti sempre, siate attenti, vigilate, dice così il Vangelo. Dove vigilare significa avere le antenne sempre pronte a captare tutto ciò che è buono e tutto ciò che è bello e tutto ciò che è giusto. Dovremmo essere sempre capaci di avere occhi da gufo, come nella notte il gufo riesce a vedere le sfumature, riesce a vedere i dettagli, così anche noi. Non dobbiamo assopirci. L'invito di Gesù oggi del Vangelo è forte, a dire non addormentatevi, non chiudetevi in voi stessi, non assopitevi, non dimenticatevi di ciò che vale, di ciò che è importante. Rimettete in gioco le vostre coscienze, riaprite gli occhi, riaprite un cuore che ritorni a battere, ad amare, ma per qualcuno o qualcosa che ne valga la pena, per il tuo tesoro appunto. Ed ecco perché racconta questa parabola straordinaria che capovolge completamente la logica umana. Dio si fa Signore, perché il termine esatto in ebraico non è tradotto con padrone, perché Dio non vuole essere assolutamente padrone di nessuno. Ma Signore, sì, Signore sì. Signore si fa servo. Il Signore si mette Lui a servire perché si fida di me. E se si fida Lui di me, se Lui si fa servo, è l'invito da parte di Dio a farci anche noi servi gli uni degli altri, dove servo non è schiavo, ma è amico, è persona che vuole bene, persona che è attenta, persona che veramente ha cuore e ha cura dell'altro. Dobbiamo ritornare a rimettere al centro il cuore del Vangelo. Il cuore del Vangelo è aver cura degli altri. Dove gli altri non hanno etichette, dove gli altri sono tutti, dove gli altri ci danno la misura della nostra fede. Non sono le nostre preghiere, non sono quante volte ci battiamo il petto, non sono le statuine dei santi e delle madonne che abbiamo a casa, non sono i crocifissi che baciamo oppure che abbiamo sul petto che dicono la nostra fede, ma mi sembra elementare, mi sembra ovvio che la fede sta nelle tue scelte. Come tu guardi il mondo, come guardi gli altri, è lì che si gioca la nostra fede, nelle scelte, nelle decisioni che facciamo, perché la decisione più grande oggi da fare per distinguere un cristiano che sceglie il Vangelo ed è quel piccolo gregge, chi invece scignotta l'essere cristiano, è il fatto che se io vedo un uomo tramortito, mi fermo o vado oltre? Se vedo qualcuno che soffre, mi fermo e l'aiuto oppure vado oltre? Questa è la differenza. Oggi ci si divide in questo, perché è anche questo il cristianesimo. Perché Gesù poi continua nel suo Vangelo a dire: io sono venuto a portare la guerra, la divisione. Io sono come una spada, ma la divisione nel senso di dire chi sceglie me e chi no. Non è che si può essere tiepidi, Lui è venuto a mettere madre contro figlio, figlio contro padre, per dire non importa la familiarità, non importa i legami di sangue, ma il fatto che tu scelga di fermarti verso un uomo tramortito oppure no, oppure vai oltre. Se senti la fame e la sete degli altri e quindi la fai tua, oppure fai finta di nulla, o peggio, vuoi che quelle persone spariscano dalla tua vista, vuoi che i poveri si eliminino completamente da te. Allora è lì che si gioca tutto, tutto il nostro essere cristiani. Quindi non spaventiamoci. Io ringrazio il Signore che in questo tempo, in questi giorni, la Chiesa insieme con il Papa, perché io mi sento dentro questa Chiesa e con questo Papa, senza ombra di dubbio, è perseguitato. Finalmente, io dico, finalmente la Chiesa italiana è perseguitata, perché guardate che le Chiese e i cristiani che sono in Asia, in Medio Oriente, in America Latina, sono perseguitati da anni per la loro fede, per il loro impegno per i poveri, per le loro scelte concrete. L'Italia, lo sapevamo benissimo, che erano più di 30-40 anni che ci eravamo accomodati come Chiesa e come cristiani, perché avevamo fatto i compromessi con il potere. Ora che finalmente il buon Dio ci sta ridando una scossa forte e ci sta ridonando lo Spirito Santo, siamo perseguitati. E non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver timore, ce l'ha detto il Signore, piccolo gregge, non temere. Non temere nulla, il Papa non teme nulla. Il Papa non teme gli attacchi, non teme chi è contro. Io non temo chi non vuole vivere il Vangelo, assolutamente. Prego per loro, certamente, prego per tutti gli altri che hanno confuso il cristianesimo con la devozione, con le statue, con i crocifissi e con il battersi il petto. Prego per loro, perché possano scoprire un cristianesimo che è vita, un cristianesimo che è resurrezione, che è energia, che è forza, che è vita quotidiana. Allora penso che sia importantissimo anche noi fare come Dio ha fatto con noi, che fa con noi. Lui continua a servirci, lui continua a cingerci le vesti, lui, e a servire lui a tavola. È lui che serve ciascuno di noi. Allora quando Gesù dice fate questo in memoria di me, sta dicendo questo, fate questo in memoria, che è vivilo, non in ricordo di me, perché Dio non è morto, Dio è vivo, Gesù è vivo e vegeto dentro ciascuno di noi, dentro i miei gesti, perché Gesù ha bisogno delle mie mani, perché Cristo non ha mani, ha bisogno dei miei piedi, perché Cristo non ha piedi, ha bisogno del mio cuore, perché Cristo non ha cuore, quindi sono io. Noi spesso, non so ora se ieri, sicuramente avrete visto tante stelle cadenti e quindi avete espresso tanti desideri. Se avete espresso il desiderio di cambiare le cose, il cielo vi ha risposto cambia tu, cioè cambiale tu. Perché anche i desideri che noi facciamo, esprimiamo, non è che chiediamo cambia Dio, cambia le cose. Fai tu, fallo tu, il Dio ti dice. T'ho fatto apposta. Il cambiamento tocca a te, inizia tu a cambiare, perché altrimenti i desideri è chiaro che non si avverano mai, perché il desiderio non è qualcosa che come magia arriva. È come se il cielo dicesse a noi, quando desideriamo un cambiamento, dice a noi, a ciascuno di noi, impegnati tu, fallo tu, comincia tu a cambiare, comincia a fare delle scelte, delle decisioni. Allora penso che sia importante e straordinario. Tutto questo non è facilissimo, però è stupendo, è bellissimo. Io veramente sono orgoglioso della mia scelta cristiana, del Vangelo che è vita. Io sono orgoglioso della fatica, anche delle incomprensioni che come cristiani viviamo. Ma il cristiano è scandalo, o è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, oppure non è cristiano. Vi siete accorti che negli ultimi 30 anni i cristiani non scandalizzavano più nessuno, se non per delle cose abominevoli che alcuni facevano, che facevano notizia. Ma quando il Papa ha cominciato a parlare di nuovo di Vangelo e di rimettere al centro i poveri, i sofferenti, le persone che hanno bisogno di aiuto, si è scatenato il putiferio. E qualcuno dice, il Papa sta perdendo i fedeli. Bene, sta facendo come Gesù. E quindi se anche io perdessi fedeli a messa o fedeli in parrocchia o al monastero, se il motivo è perché non vogliono vivere il Vangelo o gli dà fastidio continuamente sentire che i poveri devono essere il centro, il cuore della nostra vita, meglio così. Meglio avere delle chiese vuote, con pochi che cercano di vivere il Vangelo, e non chiese piene, oppure parrocchie piene, monasteri pieni, dove noi stiamo qui, partecipiamo all'Eucaristia, viviamo questo momento, ma poi, ritornando a casa, non cambia nulla. Noi viviamo spesso e volentieri come il Gloria. Il primo giorno, quando ascoltiamo la parola di Dio, gloria al Padre. Il secondo giorno, gloria al Figlio. Terzo giorno, gloria allo Spirito Santo. Quarto giorno, come era in principio. Cioè, ritorniamo a fare quello che facevamo prima. Il cristianesimo non funziona così. Il cristianesimo ti cambia la vita o no? E la cambia concretamente nelle parole, nello sguardo, nei gesti, nell'impegno, nelle scelte quotidiane, da quelle familiari a quelle degli amici, anche tra noi. Mi piacerebbe a volte, non ve lo nascondo, essere un po' una mosca oppure qualcuno per sentire a volte i vostri discorsi dopo aver chiacchierato insieme, dopo aver celebrato l'Eucaristia insieme. Mi piacerebbe capire che linguaggio, che espressioni usiamo, perché i cristiani devono fare la differenza. Non possono avere un linguaggio come tutti, non possono avere un linguaggio volgare di odio e di allontanamento. I nostri gesti, mi piacerebbe vedere i nostri gesti quando nessuno ci vede, perché è lì che si gioca la fede, non quando ci vedono tutti. Quando siamo solo noi, quali sono i gesti di fede che facciamo? Quante persone veramente aiutiamo concretamente? Come aiutiamo i nostri figli, i nostri genitori? Come aiutiamo gli anziani, i malati? Che rapporto? Perché sarebbe interessante, perché la fede si gioca tutto lì, si gioca tutto lì. E allora chiediamolo con forza in questa celebrazione, questo invito di Dio a essere pronti, siate pronti, perché non sappiamo quando verrà il Figlio dell'uomo. E non è la morte, non è una minaccia di morte, dire non sapete il ladro quando verrà a scassinare casa. Noi preti l'abbiamo sempre interpretato solo e esclusivamente per la morte. Infatti questo è un brano che si legge sempre ai funerali, io non lo leggo mai, perché non ci azzecca nulla. Cioè, figurati, il Dio della vita non augura e non minaccia nessuno. Cioè, non è che dice non sai il Figlio dell'uomo a che ora arriverà, o quando verrà il ladro a scassinarti la casa, come per dire stai pronto, stetti pronto, perché confessati, prenditi l'Eucaristia, l'olio degli infermi, perché non sai mai quando morirai. Non è questo. È esattamente il contrario, il Dio della vita che vuole venire da te, che vuole stare con te, e tu sei pronto ad accoglierlo, sei pronto a cogliere questo cambiamento totale della tua vita. Questo è il senso forte. Quindi quando dice non sappiamo né l'ora né quando, è perché il Signore della vita vuole entrare dentro di te, bussare alla tua porta e sconvolgere la tua esistenza in positivo. Perché guardate, chi sceglie Dio cambia completamente vita, e la cambia in meglio, la cambia veramente in meglio. Allora chiediamo tutti con forza al Signore perché ci possa donare l'attenzione e ci possa far rivedere la nostra vita. Ma la domanda che ci vogliamo fare, accompagnare in questa settimana, è: qual è il mio tesoro? E dov'è il mio tesoro? Cioè, in che cosa sto investendo nella vita? Qual è la cosa che mi fa vibrare il sangue nelle vene? Qual è la cosa più importante? Perché è da lì che poi cambia tutto. Allora, lì dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Ma ricordati, dove è il tuo cuore, sarà anche la tua croce.